Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi andiamo a vedere insieme come compilare la nota spesa dell'SRL, o perlomeno in qualche modo ti fornisco una sorta di checklist delle cose che tu devi inserire in questa nota spesa dell'SRL, perché il fatto di compilarla effettivamente è una cosa semplice, non ci vogliono dei geni, basta un documento in Word. Quello che è più difficile in un certo senso è sapere il contenuto della nota spesa dell'SRL. E di fatto compilare la nota spesa dell'SRL è una cosa che, per quanto sia magari semplice, è una cosa che ogni imprenditore un po' deve avere un'idea, perché gli permette di risparmiare tante imposte e contributi, perché appunto i rimborsi spesa dell'SRL sono esenti imposte ed esenti contributi, ossia non pagano nessuna tipologia di tributo. E i rimborsi spese si attivano nel momento in cui compilo correttamente la nota spesa dell'SRL, nel momento in cui ho una busta paga, ok? Magari anche senza busta paga, però nel momento in cui devo chiedere i rimborsi spese, ecco che lì in quel momento ci deve essere una nota spese, che in qualche modo può essere anche chiamata nota piedi lista, volendo a altri nomi, però nel panorama, insomma, quando tu dialoghi con un commercialista, quando intendi nota spese, è un qualcosa che lui sa già ben chiaro a cosa ti riferisci. Prima di andare avanti, voglio un attimo aprire una piccola parentesi, perché il discorso delle note spese è una cosa fondamentale che deve comunque conoscere ogni imprenditore, perché è vero che magari il commercialista ti può aiutare a compilare questa nota spesa, benissimo, però è anche vero che sono tutte cose che principalmente riguardano in qualche modo delle attività che deve fare l'imprenditore. Quindi la nota spesa è vero che serve al commercialista per poi farti ridurre le imposte e i contributi, però è una cosa che all'inizio ti può benissimo aiutare il commercialista, benissimo, te lo può controllare, cosa che facciamo anche noi, però successivamente, o almeno direi prima di tutto questo, la nota spesa è un documento che principalmente ha bisogno di dati che sono forniti dall'imprenditore, in sostanza. E quindi sono cose che partono dall'imprenditore, poi ovviamente dietro c'è uno studio commerciale, ossia un commercialista che ti verifica che questa nota spesa sia compilata al meglio. E questo è un po' quello che facciamo noi, nel senso che noi aiutiamo benissimo i nostri imprenditori ogni singolo mese a compilare la nota spesa. Bene, perfetto. Però è anche vero che le informazioni non possiamo trovarle noi, cioè non posso io sapere quando ho fatto la trasferta all'imprenditore, lo può sapere solo l'imprenditore stesso. Bene, ecco che di fatto per questo motivo tu devi avere un po' consapevolezza del contenuto di questo podcast, perché la nota spesa è un qualcosa che è compilata partendo dall'informazione che tu fornisci al tuo commercialista, ok? Quindi questo è il motivo importante per cui devi conoscere il contenuto di questo podcast. La prima domanda a cui voglio risponderti è questa: a cosa serve la nota spese? Perché effettivamente gli imprenditori si chiedono: ok Simone, ma perché devo sapere compilare la nota spese? La risposta è semplice: perché con la nota spese puoi richiedere i rimborsi spese alla SRL. E ovviamente i rimborsi spese, come abbiamo già visto, sono esenti imposte ed esenti contributi. E questa cosa per te non fa altro che massimizzare l'efficacia fiscale, ossia tagliare il carico fiscale, cosa che puoi fare attraverso una corretta compilazione della nota spesa dell'SRL. La seconda domanda a cui voglio rispondere è questa: perché è importante compilare la nota spese? Perché in caso di controlli, se ci facciamo vedere organizzati, cioè nel senso che tutto il contenuto della nota spesa è in qualche modo organizzato al meglio, possiamo appunto dimostrare all'Agenzia delle Entrate che i rimborsi spese non sono compensi da tassare e quindi ti proteggono da eventuali attacchi dall'Agenzia delle Entrate. Ecco che di fatto i rimborsi spesa, siccome sono delle cose esenti imposte ed esenti contributi, giustamente, anzi direi ovviamente, sono cose che sono controllate dall'Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Bene, perfetto. Quindi più noi ci facciamo vedere organizzati con questa nota spesa, che di fatto è un modo per chiedere soldi senza pagare imposte, ecco che l'Agenzia delle Entrate ha maggiore probabilità che non ci faccia accertamenti su questa cosa, perché ci vede organizzati. Faccio un esempio molto stupido e estremo. Se tu nella tua busta paga, no, in un mese inserisci 4.000 euro di rimborsi spese così, con un'unica voce, senza giustificare il motivo per cui chiedi questi soldi, è ovvio che c'è meno credibilità rispetto al fatto che un imprenditore possa chiedere un tot di rimborsi spese, magari anche 4.000 euro, però giustificati con una nota spesa in cui si indica il motivo per cui l'imprenditore chiede questi soldi. Quindi prova a pensare, se da un lato hai 4.000 euro esenti imposte e contributi senza una giustificazione, è un problema. Se invece dall'altro lato hai una busta paga con 4.000 euro di rimborsi spese, comunque documentati e giustificati, ecco che l'Agenzia delle Entrate ti crederà di più e quindi avrà meno strumenti per accertarti questo importo, ok? Ecco il contenuto, insomma, di questa domanda. In poche parole posso dirti che la nota spesa dell'SRL serve per elencare le spese sostenute durante la trasferta da parte dell'amministratore o anche dal dipendente. E quindi all'interno sono indicati tutti i calcoli dei rimborsi spesa che sono richiesti dall'amministratore alla società, come ad esempio il calcolo del rimborso chilometrico o del rimborso forfettario. E in più aggiungerei, oltre al metodo di calcolo e al motivo per cui tu chiedi questi rimborsi spese, oltre a questi documenti, all'interno di questa nota spese ci devono essere inseriti tutti i documenti di qualsiasi genere per testimoniare la trasferta, ossia che tu eri effettivamente fisicamente in un altro luogo oltre che la sede ordinaria di lavoro, ok? Perché la trasferta si attiva appunto quando tu fai una trasferta fuori dal comune rispetto a dove c'è la tua sede ordinaria di lavoro. Sotto un profilo pratico, ricordati che la compilazione è relativamente facile, perché la nota spesa non è un documento ministeriale. La nota spesa proprio è un documento in Word o in Excel in cui tu inserisci determinati dati che ti elenco alla fine di questo podcast. Quindi è proprio un documento in carta bianca, in un certo senso. E ricordati che la nota spesa va firmata da parte dell'amministratore o del dipendente, perché è di fatto un'autodichiarazione. E questa cosa viene controllata in caso di controlli fiscali. Ti ricordo che il rimborso chilometrico e quello analitico lo puoi richiedere anche senza busta paga e per la SRL dovrebbe essere comunque deducibile, perché di fatto in qualche modo sono delle trasferte in cui non hai tanta speculazione fiscale e se è inerente hai comunque un costo buono, bene. Però ricordo anche che il Ministero del Lavoro ha affermato che per poter ricevere questi rimborsi spese senza che questi siano tassati in capo all'amministratore, vuole che questi rimborsi spese passino attraverso una busta paga, che appunto è definito LUL, ossia il Libro Unico del Lavoro, ossia il Ministero del Lavoro dice: guarda, a me della norma fiscale non mi interessa, a me mi interessa che per non essere tassati questi rimborsi spese in capo all'amministratore o al dipendente, ecco che devono passare all'interno del Libro Unico del Lavoro, abbreviato LUL, che altro non vuole dire che i rimborsi spesa devono essere inseriti sulla busta paga e in teoria anche nel momento in cui l'amministratore non prende nessun compenso. Quindi in teoria per il Ministero del Lavoro questo meccanismo va bene, ossia va bene prendere i rimborsi chilometrici, forfettari e analitici anche senza compenso, però purché passino nella busta paga, perché appunto in qualche modo lasciano traccia. Ho voluto dirti questo perché sono norme che ogni tanto mi chiedono gli imprenditori, però attualmente la legge di riferimento è questo. Tecnicamente come costo te lo puoi sempre scaricare finché è inerente, però il Ministero del Lavoro dice: se vuoi che questi rimborsi siano esenti imposte e contributi in capo alla persona che li riceve, ecco che vuole che passino attraverso una busta paga. Perfetto, perché in qualche modo lasciano traccia. E quindi qua ho voluto introdurre questo semplicemente per dirti che il mio consiglio che ti posso dare, che poi è quello che applico anch'io, è di fare una busta paga ogni mese e non una volta l'anno, perché durante le consulenze sento che, tra virgolette, giustamente, altri commercialisti optano per far fare una unica busta paga di fine anno all'amministratore e lì all'interno ci mettono tutti i rimborsi chilometrici, forfettari e analitici. E secondo me questa norma, per carità, volendo, potrebbero aver ragione a livello concettuale, però è molto più trasparente, lineare, sano fare una busta paga ogni mese, perché così ogni mese tu compili una nota spese e lì sì che dimostri in qualche modo una maggiore, come si può dire, correttezza fiscale. Perché se tu fai questo compenso a fine anno e magari ci metti tutti i rimborsi spese dell'SRL a fine anno, ecco che lì a maggior ragione, se io fossi un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, potrei contestare che questo che tu stai facendo, tra cui i rimborsi spese, è un metodo per prenderti utili senza di fatto pagare imposte, perché ci mette all'interno i rimborsi spese. Quindi a maggior ragione è in qualche modo un'operazione un po' più sospetta, anche se tecnicamente giusta. Per superare questo problema, io il consiglio che do a tutti i miei clienti: guarda, tu fai una busta paga ogni mese, ovviamente costerà un po' di più perché c'è una busta paga ogni mese, però facendo questi calcoli ogni mese, inserendoli proprio in contabilità ogni mese, ovvio che tu hai meno speculazione fiscale, perché tu tendi ogni mese a chiedere quello che effettivamente fai come trasferta. È ovvio che questo comportamento è più lineare ed è più sano da parte dell'imprenditore, e quindi in caso di controllo comunque ti possono sempre contestare tutto, ok, però di sicuro avere 12 buste paghe, una al mese, invece che avere una unica di fine anno in cui ti chiedi tutti i compensi e i rimborsi spese dell'SRL, di sicuro è molto più sano appunto che averne uno solo. Quindi quel consiglio che ti do è di avere semplicemente una busta paga ogni mese, dove lì all'interno, grazie a una nota spese, compili e richiedi i rimborsi spese alla tua SRL. Prima di proseguire faccio un breve elenco di tutti i rimborsi spese che tu puoi chiedere all'SRL. Sicuramente tu lo sai, lo conosci, però preferisco semplicemente farti una breve panoramica in modo che poi è più facile capire anche il contenuto della nota spese. Diciamo che le tipologie di spese sono tre, volendo quattro, però il quarto è un mix tra due rimborsi spese. Il primo rimborso spese è il rimborso analitico, ossia tu chiedi alla società, no, tanti soldi in base ai documenti che tu hai sostenuto, cioè i documenti fiscali e non di spesa che tu hai sostenuto durante la trasferta. Bene. Poi in più, volendo, ci potrebbe essere 15,49 € di spese non documentate forfettarie, però questa è un'altra cosa. La seconda tipologia di rimborso spese è il rimborso chilometrico, ossia in base ai chilometri che tu fai nella trasferta tu chiedi un tot di soldi alla tua società. Il terzo è il rimborso forfettario, ossia quando fai una trasferta hai diritto in maniera fissa a 46,48 € che ti copre le spese di ristorante e di hotel, cioè di vitto e di alloggio. E la quarta tipologia, diciamo, di rimborso spesa è il rimborso spese misto. E diciamo che, lo dice anche la parola, il rimborso spese misto, è in qualche modo un insieme di rimborso forfettario più rimborso analitico. Essenzialmente qual è il meccanismo di questo rimborso misto? È che se tu durante la trasferta ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto o alloggio, il rimborso forfettario di 46,48 € è diminuito di un terzo, ok? Appunto perché non puoi chiedere due rimborsi spese per la stessa tipologia di spese, mi sembra che sia una cosa giusta. Oppure, ovviamente, sempre nell'ambito del rimborso misto, se tu ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio, ossia entrambe, hotel e ristorante, ecco che il rimborso forfettario è diminuito di 2/3. E prova a pensare, perché ti ho voluto elencare i rimborsi spese? Perché come puoi vedere, se c'è un discorso di rimborso analitico, ossia rimborso in base ai documenti, se c'è un rimborso chilometrico in base ai chilometri e c'è un rimborso forfettario che è diminuito in base a quanto spese di vitto e alloggio richiedi indietro, ecco che c'è bisogno di documentare la quantificazione di questo rimborso spese complessivo l'SRL e quindi nasce la necessità di compilare correttamente la nota spesa. Ricordo anche che per attivare le trasferte devi fare una trasferta di lavoro dalla sede ordinaria di lavoro al di fuori del comune dove hai appunto la tua sede ordinaria di lavoro, ok? Ossia, ricordati che tu non puoi chiedere il rimborso delle trasferte, cioè il rimborso delle spese della trasferta, quando tu fai una tratta da casa tua alla tua sede ordinaria di lavoro, quindi non è questa una trasferta. La tratta da casa tua all'SRL non è una trasferta perché la trasferta vera è solo quella che va dalla sede ordinaria di lavoro, che in genere coincide con la sede dell'SRL, e vai fuori per un motivo di lavoro, che può essere un cliente, un fornitore, un collaboratore, un potenziale di tutto questo, o anche per indagini di mercato e così via. E ovviamente questa cosa comporta che più il tuo comune è piccolo e più è vantaggio, perché prova a pensare, se sei in un comune grande come Roma e Milano, è ovvio che già da Milano Nord a Milano Sud molte volte magari impieghi ore, ecco. Se invece sei in un comune montano piccolo, appena vai a fare bancomat, diciamo, o a comprare la carta dell'ufficio in un comune, diciamo, lì vicino, montano, ecco che di fatto per te è una trasferta. Quindi lo so che può sembrare strano, ma questa cosa ti dà maggiore efficacia fiscale nel momento in cui tu hai la sede di lavoro in un comune piccolo, in sostanza. Quindi quando tu cerchi strumenti per ottimizzare il carico fiscale, ricordati di ottimizzare un po' anche questo aspetto. Oltre a questo, ricordati che per poter comunque sia avere diritto al rimborso delle spese della trasferta, appunto ti serve giustificare la tua presenza fuori dal comune di lavoro della tua sede ordinaria di lavoro. Perfetto. Questa cosa lo puoi fare con più elementi, perché molte volte gli imprenditori mi chiedono: ma come posso dimostrare che io ero fisicamente fuori dal comune di lavoro? Ecco che questa cosa lo puoi dimostrare con i documenti che tu sostieni, esempio l'autostrada, ok? Se magari non hai l'autostrada che va a indicare una tratta di lavoro, io consiglio di rifarsi all'email che tu fai, perché quando tu incontri una persona, oggettivamente, soprattutto al giorno d'oggi, comunque magari gli invii delle email di lavoro prima per coordinarti e individuare qual è il momento e il luogo giusto di incontrarsi. Se magari non c'è l'email, c'è comunque volendo anche messaggistica che ti puoi salvare, anche su WhatsApp esempio, lo leghi appunto alle note spese oltre all'email WhatsApp. Se per caso non hai niente di tutto questo perché l'hai chiamato al telefono, io il consiglio che ti do è che quando tu sei lì fisicamente, esempio al bar, prendi un caffè ed ecco che in qualche modo, allegando nella nota spesa uno scontrino di una certa data e di un certo luogo, ecco che è una dimostrazione che tu hai sostenuto questa trasferta ed eri lì fisicamente, ok? Se proprio non prendi neanche il caffè niente, il consiglio che ti do è quello di semplicemente tornare in ufficio, ok? E poi inviare subito un'email al tuo cliente, potenziale cliente o collaboratore, in cui riepiloghi in qualche modo il contenuto dell'incontro per dare appunto un elemento in più di credibilità al fatto che tu veramente hai fatto la trasferta. Perché quello che non vuole l'Agenzia delle Entrate è il fatto che noi diciamo cazzate, in sostanza. E più diamo elementi di prova, ok, che noi abbiamo fatto questa cosa, e più ovviamente siamo protetti. E nel momento in cui te veramente non hai documenti di prova, che già è difficile comunque, però perlomeno hai inviato un'email riepilogativa al cliente dopo che hai avuto l'incontro, ecco che già questo è una manifestazione che tu hai fatto le cose fatte per bene, in sostanza, ok? Oltre a questo potrei dirti che di fatto ci sono molti altri elementi che ti possono segnare che tu sei andato in un comune fuori dalla tua sede di lavoro. Faccio altri due esempi stupidi. Se tu vai in banca a versare soldi o anche prelevarli, diciamo, ed è fuori dal comune, della sede di lavoro ordinaria, ecco che quando tu versi o prelevi, già quella è una dimostrazione di prova con magari il cedolino bancario, che non si chiama cedolino, tipo con la ricevuta della banca di versamento di prelievo, ecco che già quello è un documento giustificativo. Oppure nel momento in cui tu vai a pagare, no? Anche in contanti, ma anche con bancomat, magari la fornitura della carta, no? Del tuo ufficio, faccio un esempio stupido, e lo fai in un altro comune, ecco che già il fatto che tu hai pagato quella fattura, per carità elettronica, in contanti o comunque col bancomat, ecco che già dimostra che tu eri in un altro comune in un altro momento. Ecco che questa cosa sicuramente dà elementi, ok? E tutto questo per dirti che l'unica vera trasferta che veramente non puoi dimostrare è quella che non fai. Se tu fai una trasferta, ti garantisco che c'è sempre qualcosa che tu puoi fare per poter dimostrare questa trasferta. L'unica cosa che non puoi dimostrare per niente sono le trasferte false, cosa che ovviamente non bisogna fare perché noi ci dobbiamo comportare bene col fisco, ok? Fatto queste premesse, penso che sia utile elencarti subito la checklist di tutto quello che devi inserire nella nota spese, che questo poi è il contenuto madre, principe di questo podcast. Ricordati di inserire ovviamente il luogo di partenza, ok? Poi il luogo di arrivo di destinazione, ok? Devi inserire ovviamente anche chi hai incontrato, ok? E anche la motivazione. Quindi questi sono i primi quattro punti. Ovviamente devi indicare la partenza, l'arrivo, devi indicare la persona che comunque incontri e magari se non ce l'hai comunque anche il motivo dell'incontro, che può essere ad esempio un sopralluogo per andare a vedere una zona per poi fare un investimento immobiliare, per esempio, ok? Oltre a questo, devi indicare i chilometri totali, devi anche indicare il rimborso chilometrico unitario delle tabelle ACI, ok? Che appunto sono quella cosa, quel rimborso chilometro unitario che appunto è calcolato dalle tabelle ACI e tutto questo ti serve per calcolare cosa il rimborso chilometrico. Infatti, oltre a questi due punti, ai chilometri totali e al rimborso chilometrico unitario, devi proprio mostrare il calcolo per quantificare il rimborso chilometrico che tu vuoi chiedere alla tua SRL. Oltre a questo, devi elencare le spese analitiche e lo fai con i documenti giustificativi, cioè quello che tu hai sostenuto durante la trasferta. Ricordati che nell'ambito delle spese analitiche tu potresti anche chiedere un importo proprio aggiuntivo forfettario di 15,49 euro di tutte le spese che in qualche modo non sono documentabili. Esempio il parcheggio, esempio il taxi, eccetera, se perdi la ricevutina, cioè può capitare che tu fai una trasferta di taxi, appunto di anche magari di pedaggio autostradale o treno, insomma, oppure metro. Ecco che lì in quel caso, se perdi il documento, tu avresti diritto a 15,49 euro di spese in più proprio non documentabili, che di fatto per te potrebbero essere puro guadagno, ok? Però ricordati che nelle spese analitiche devi inserire il documento giustificativo vero e aggiungo una piccola premessa. Per fare tutto questo, ovvio che comunque una volta era solo cartaceo, ma soprattutto adesso sono cose che tu puoi fare e archiviare telematicamente. Infatti il consiglio che ti do è ogni mese di fare una cartellina con la nota spesa da te firmato digitalmente o meno, oppure anche tramite scansione, e fai proprio una cartellina in cui tu inserisci all'interno sia il modello in Excel e in Word della nota spesa con tutto questo contenuto che ti sto elencando qui, e quindi successivamente archiviare anche tutte le pezze giustificative, insomma. Sarebbero i documenti giustificativi sia delle spese analitiche, ma anche magari per dimostrare che eri andato fuori. Dunque, proseguendo, abbiamo parlato del rimborso chilometrico, del rimborso analitico e ora c'è bisogno anche di quantificare praticamente il rimborso forfettario, ossia il rimborso forfettario, essendo un qualcosa di fisso di 46,48 euro, se tu lo vuoi chiedere lo devi indicare nella tua nota spese bene e ricordati di diminuirlo di un terzo o di due terzi nel caso in cui tu chiedi in qualche modo il rimborso analitico delle spese di vitto e o alloggio, ok? Se ne richiedi solo una, diminuisci di un terzo. Se la chiedi entrambi, diminuisci di 2/3 il rimborso forfettario e questa cosa ovviamente la devi documentare in questa nota spesa perché così è più chiaro e quindi hai più diritto di avere questi soldi perché l'Agenzia delle Entrate ha meno modo di accusarti di utilizzare in maniera errata questo strumento. Ricordati anche che devi inserire il periodo della trasferta da data a data perché noi pensiamo che una trasferta sia solo quella breve, però ci possono essere anche trasferte lunghe, ok? Premetto una cosa, ricordati che il vantaggio fiscale è vero, ce l'hai nelle trasferte corte, faccio un esempio, andata e ritorno di mezza mattinata, lì sì che un vantaggio fiscale è proprio una speculazione fiscale con rimborso forfettario. Se invece ho una trasferta lunga, comunque è ovvio che ho meno speculazione fiscale, però comunque il vantaggio ce l'hai, ok? E quindi le trasferte possono essere anche lunghe, cioè di più giorni, ricordandoti che per ogni trasferta che tu fai, anche di più giorni, ogni singola trasferta deve mantenere per ogni giorno la stessa metodologia di calcolo di rimborso misto, ok? Se tu fai una trasferta di una settimana, in tutti i giorni devi considerare, diciamo, il calcolo del rimborso misto di 1/3 o di 2/3 fisso, non puoi cambiarlo giorno per giorno appunto per evitare speculazione fiscale. Poi è ovvio che se tu fai una trasferta oggi, applichi un metodo, poi fai un'altra trasferta dopo un'altra settimana, ecco che in questa seconda trasferta puoi cambiare il metodo del rimborso misto, però sappi che nell'ambito di una unica trasferta, cosa che in genere ricade sulle trasferte di più giorni, ecco che lì devi utilizzare per ogni giorno la stessa metodologia di calcolo, insomma di quantificazione del rimborso misto. Ricordati di inserire anche la qualifica del soggetto che redige la nota spese, che in genere è l'amministratore dell'SRL. Ricordati di inserire i dati della società a cui la nota spesa è destinata, ok? È chiaro, non c'è niente di stratosferico, però è importante anche all'Agenzia delle Entrate dargli un documento con il riferimento di una società, che è la tua SRL in generale, ok? E poi, oltre a questo, direi che devi inserire qualsiasi altro documento utile per testimoniare che tu eri in un certo luogo in un certo momento, ok? E anche qua, i documenti, in qualche modo, non c'è una checklist dell'Agenzia delle Entrate. Sai che se tu eri effettivamente fuori, esempio, nell'hotel, per fare un corso di formazione, ecco che lì comunque hai la giustificazione tramite una fattura dell'hotel, perché tu hai preso l'hotel, quindi tu eri lì. Oppure anche il ristorante, se tu vai fuori a mangiare, ecco che lì hai il documento che hai una prova, direi che tu eri veramente fuori dal comune della sede di lavoro ordinaria. E oltre a questo, insomma, ricordi che ci sono tutti gli altri elementi che ti ho elencato prima per testimoniare che tu eri fuori dal comune di lavoro ordinario, ok? E tutto questo perché più te dimostri, più te hai elementi di prova che questa cosa è vera e più sei protetto in caso di controlli. Quindi, allora, posso capire che ti ho messo molte idee, però questa cosa è molto importante perché ti permette di ridurre le imposte. Penso di averti raccontato tutto quello che c'è da sapere in merito alle note spese dell'SRL, così in questo modo tu non hai più bisogno di acquistare nessuna consulenza da nessuno, perché sei completamente autonomo e soprattutto hai preso queste informazioni in maniera completamente gratuita. Ricordati che se vuoi tagliare il carico fiscale, più strumenti di efficacia fiscale utilizzi e più riduci il carico tributario. Per fare questo hai bisogno di conoscere questi strumenti di efficacia fiscale. Per aiutarti e per farti risparmiare tempo, ti ricordo che puoi andare gratuitamente sul mio blog www.efficaciafiscale.com e scaricare il manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno di tagliare il carico tributario dell'imprenditore grazie alla tua SRL. All'interno di questo manuale troverai sì la checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale. Ti dico più perché comunque ogni tanto l'aggiorno e di sicuro già adesso ce ne sono più di 94, ok? Però troverai anche delle istruzioni per poter lavorare a un livello successivo insieme a me. E puoi lavorare a un livello più profondo con due vie, con due metodi. Il primo è tramite la consulenza di efficacia fiscale, ossia è una consulenza che fai direttamente con me, nel quale io ti applico tutti i principali strumenti di efficacia fiscale nella tua SRL al meglio, in base ai tuoi obiettivi e in base alla tua situazione reale. E questo è il primo metodo. Mentre il secondo metodo che puoi utilizzare per lavorare con me è nel momento in cui tu porti la SRL e la sua contabilità da me bene. In questo caso io utilizzo sulla tua SRL la procedura della contabilità controllata. Che cos'è la procedura della contabilità controllata? Essenzialmente io ti tengo la contabilità ordinaria dell'SRL, ti vado a predisporre tutti i dichiarativi fiscali regolari, perfetto, ma oltre a questo io ti aggiorno la contabilità ogni mese e sempre ogni mese verifico insieme a te i numeri che ha generato la tua SRL nel tuo bilancio. Perché facciamo questo? Perché in questo modo verifichiamo ogni mese che tu abbia più utili, più liquidità sul conto corrente e soprattutto di aver applicato il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale per ridurre al minimo appunto la pressione fiscale, ok? Perché ti dico questo? Perché se noi facciamo questa cosa, ossia controlliamo i numeri della tua SRL ogni mese, io sono certo che in un anno l'abbiamo fatto 12 volte e quindi tu sei certo che grazie a questo meccanismo della contabilità controllata hai trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Perché se ogni mese siamo certi che tu hai più utile, hai più soldi in banca, hai ridotto il carico fiscale, è proprio matematico il fatto che tu ogni anno hai più soldi rispetto a quelli di prima. Quindi sei felice e quindi mi puoi pagare con un sorriso e io e te viviamo insieme per tutta la nostra vita imprenditoriale, ok? Detto questo, penso di averti ormai comunicato tutto. Ricordati di poter sostenere, insomma, questo canale podcast diventando un follower e di mettere un like a questo audio. Perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Detto questo, ti ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao!